Buonasera a tutte e tutti e benvenuti a una nuova puntata dei Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio parliamo delle piazze di Roma che hanno visto scendere in piazza alcuni settori colpiti dalla crisi e non tutelati dal governo. Innanzitutto partiamo da sabato 31 ottobre con un importante corteo che è partito da Piazza Indipendenza a San Lorenzo, il quale aveva proposto politiche chiare, salute e reddito, quindi investimenti sulla sanità pubblica e tutela economica. Parliamo poi della manifestazione di venerdì a Piazza San Silvestro, organizzata dall'USB, insieme ai lavoratori dello spettacolo, del turismo, della ristorazione e dello sport, settori particolarmente colpiti negli ultimi giorni per il coprifuoco. Anche noi restiamo era in piazza con un gruppo di studenti lavoratori a chiedere quindi maggiori tutele per tutti quegli studenti che si sono ritrovati senza un lavoro per mantenere gli studi. Infine parliamo dell'omicidio di Walter Wallace Jr., afroamericano ucciso dalla polizia a Filadelfia, che potrebbe riaccendere la miccia del movimento conflittuale come abbiamo visto a giugno. Cominciamo ora con Giulia.
Buonasera a tutti gli ascoltatori. La grande mobilitazione di sabato scorso a Roma ha visto la partecipazione di molte realtà romane, organizzazioni politiche e sociali, singoli, sono scesi in piazza e hanno raccolto il grido di rabbia delle persone, partito in seguito alle nuove misure di chiusura varate dal governo, che non hanno visto alcun reddito per sopravvivere. Dopo le piazze sociali di Napoli, Milano, Torino, Bologna e tante altre sparse per il paese, anche la capitale alza la testa rispetto ai vari coprifuoco e alle misure prese per nulla soddisfacenti. Abbiamo visto in varie di queste piazze anche la presenza di fascisti e la stampa nostrana non si smentisce, non ha perso infatti l'occasione di generalizzare, far confusione e far passare per buona la notizia secondo cui in queste piazze sono caratterizzate dai no mask e contro la dittatura sanitaria. Quando invece ora è sempre più chiaro che una parte del popolo non vuole sottostare ai ricatti di Confindustria recepiti interamente dal governo. Una giornata di lotta qui a Roma che ha ricalcato i temi fondamentali trasversali alle altre piazze, quali la salute e il reddito, due aspetti che devono andare necessariamente di pari passo e non costituirne un ricatto. Un ricatto che già dai primi mesi della ripresa dopo il lockdown hanno visto molte categorie di lavoratori a rischio, poiché non abbastanza tutelate, con paghe a nero e a grigio, soprattutto quest'estate nei luoghi turistici e balneari, ma non solo. Orari di lavoro stremanti e dispositivi di sicurezza non sufficienti. Poi, con il rientro dalle vacanze, le grandi città sono ritornate a ripopolarsi e i ritmi di scuola e lavoro frenetici hanno visto le persone ammassarsi di nuovo sui mezzi pubblici. Vediamo di giorno in giorno la situazione peggiorare. Lo stesso Conte, che qualche settimana fa sembrava fermo a non piegarsi ad un nuovo lockdown, oggi invece è costretto a ricredersi e continua con le raccomandazioni sterili di impegnarci a sconfiggere il virus tutti insieme e che saranno le scelte individuali a fermare la vertiginosa ascesa dei contagi. Quello che appare chiaro è che la nostra classe dirigente abbia perso totalmente la bussola della ragione e non ha gli strumenti né tantomeno le capacità per far fronte a questa situazione delicata. Ma ora la musica è cambiata. Dopo un primo lockdown fatto di sacrifici, magari attingendo ai pochi risparmi di una vita o all'aiuto degli anziani di famiglia, oggi le condizioni peggiorano più di prima. Siamo scesi in piazza per ribadire tu ci chiudi, tu ci paghi. Per i giovani studenti precari, il governo in questi mesi non ha messo in campo alcuna tutela. Poche briciole qua e là, a cui non tutti sono riusciti ad accedervi. Non sono stati minimamente messi in discussione gli affitti, le utenze e le rette universitarie. Oggi ci ritroviamo nella stessa condizione di prima, se non peggio. Mentre prima della pandemia potevamo tirare a campare con qualche lavoretto a nero il fine settimana come barista, cameriera, babysitter, ora con le misure stringenti non abbiamo più nemmeno quello. Sappiamo bene che la responsabilità di questo drammatico presente non sono solo da additare al governo attuale, bensì alla classe politica tutta degli ultimi 30 anni e al processo di integrazione dell'Unione Europea. Anni di sfrenato liberismo che hanno portato alla privatizzazione di tutti i settori strategici, al definanziamento di settori fondamentali che fungono da colonne portanti di un paese e ne determinano il benessere collettivo, come la ricerca, la scuola, la sanità, settori che oggi arrancano. Di fronte a una pandemia di tale portata, evitare il cedimento sarebbe stato quasi impossibile. A cedere non sono solo i singoli settori, bensì un intero modo di produzione capitalistico, basato sullo sfruttamento, sulla competitività e sull'individualismo. Oggi più che mai abbiamo bisogno di giornate di lotta come quella di sabato, per tornare ad animare le piazze e le strade. Pur nel rispetto delle norme di sicurezza, dobbiamo unirci e riscattare un presente, ma soprattutto un futuro, differente, in cui si torna a ripensare un sistema welfaristico, in cui c'è la necessità di chiudere tutto e al contempo necessario garantire un reddito per tutti, come è necessario ora più che mai garantire una casa, una sanità pubblica, che ripristini i presidi territoriali e possa raggiungere cittadine e non il contrario. Lo abbiamo visto qui a Roma, ma non solo, le lunghe file di macchine per fare un semplice tampone. Insomma, siamo scesi in piazza non solo per chiedere delle misure immediate, ma ripensare in modo più ampio il modo di gestire le risorse al fine di dirottarle in investimenti strutturali. Da anni ci dicono che non ci sono soldi, mentre invece qualche giorno fa i ministeri della difesa e dello sviluppo economico hanno presentato un elenco di progetti di carattere militare per l'ammontare di circa 30 miliardi di euro. I soldi ci sono, basta toglierli dalle mani di coloro che si sono arricchiti prima e durante la pandemia. Pensiamo ai grandi colossi come Amazon, Google e Facebook, o ancora i miliardari italiani che si sono arricchiti più del 31% dopo il lockdown. Saremmo pronti ad organizzarci e mobilitarci dai quartieri periferici a quelli universitari, per rompere le menzogne di un governo incapace e a gestire il caos generalizzato, ma soprattutto ci prepareremo a non lasciar ricadere ancora una volta il costo della crisi sulle classi più povere. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno. Ci hanno raccontato che la storia è finita, quando qui ed ora c'è ancora molto da riconquistare. Più diritti, più salute e reddito per tutti. Non ci troveranno impreparati, questo è solo l'inizio.
Continuiamo ora con Paolo che ci parla della manifestazione di venerdì a Piazza San Silvestro.
Ieri, 30 ottobre, come noi restiamo, siamo scesi in piazza San Silvestro al presidio dei lavoratori del turismo, dello spettacolo, della ristorazione, dello sport e delle partite IVA, che sono infatti i settori più colpiti da quella che è una crisi economica che esisteva già da prima e che il coronavirus ha appunto fatto emergere con prepotenza e che in questo momento soprattutto sono i più colpiti dalle nuove misure restrittive del nuovo DPCM. In particolare abbiamo voluto rispondere alla chiamata della Federazione del Sociale USB che sta portando avanti mobilitazioni in tutta Italia, proprio perché in un momento del genere, in cui i lavoratori sono stati lasciati a se stessi e non sono state varate alcune misure di assistenza da parte del governo e appunto delle forze politiche per quanto riguarda questi settori, è impossibile, riteniamo, rimanere in silenzio e appunto subire questo ricatto assurdo tra salute e lavoro, tra morire di fame oppure morire di Covid. È una situazione assolutamente inaccettabile. Come inaccettabile la situazione che abbiamo voluto fortemente denunciare ieri in piazza tramite il nostro intervento della situazione tremenda della categoria degli studenti lavoratori. Di fatto gli studenti lavoratori, quei famosi studenti che per tirare avanti a pagare affitto, a pagare le bollette, a pagare le spese minime, diciamo, tutti i giorni, erano costretti, e per pagarsi appunto gli studi, erano costretti a fare dei famosi lavoretti che appunto riguardavano spesso pure gli stessi settori che in questo momento sono in crisi e scendono in piazza. Ebbene, questi lavoretti adesso i studenti lavoratori non ce li hanno manco più, hanno dovuto vedere licenziamenti, hanno dovuto subire licenziamenti e ulteriori violazioni del proprio diritto al futuro, del proprio diritto allo studio, ed è una situazione assolutamente inaccettabile. Non possiamo rimanere in silenzio neanche per questo fattore. Per questo abbiamo delle richieste specifiche da fare al governo. Vogliamo reddito e misure serie, un intervento serio per fronteggiare questa crisi e che vengano finalmente dati dei soldi ai lavoratori e non più alle famose imprese, alle grandi imprese e per fare il profitto di Confindustria. Nello specifico vogliamo il blocco degli affitti e delle utenze, vogliamo garanzie di un diritto allo studio di qualità, vogliamo reddito e per gli studenti lavoratori vogliamo più borse di collaborazione e una migliore retribuzione. Il diritto allo studio va garantito e non staremo fermi a subire che venga violato ulteriormente.
Finiamo ora con Flavia che ci parla dell'omicidio di Walter Wallace Jr. a Filadelfia.
Ciao a tutte e tutti, io sono Flavia e oggi volevo parlarvi di un tragico evento avvenuto il 26 ottobre. Quel giorno, infatti, la polizia americana ha sparato e ucciso un afroamericano in una strada di Filadelfia. L'uomo si chiamava Walter Wallace, aveva soltanto 27 anni ed era in cura per dei gravi problemi psichiatrici. Quel pomeriggio, infatti, stava avendo una crisi e gli agenti sono recati nel quartiere a maggioranza afroamericana di Cobbs Creek dopo una segnalazione da parte di una persona nel quartiere che aveva avvistato un individuo con un'arma. Wallace infatti aveva in mano un coltello ed è stato colpito alle spalle e al petto numerose volte dalla polizia davanti a sua madre che stava cercando di calmarlo. Questo ennesimo omicidio da parte della polizia ai danni della comunità nera ha scatenato delle fortissime proteste, violente proteste che si uniscono a quelle che sono scoppiate in molte città americane dopo il brutale omicidio di George Floyd. Dopo questo evento infatti e le conseguenze che ha scatenato, non sembra che il modus operandi della polizia sia cambiato. Infatti si continua a sparare per uccidere. Il razzismo negli USA ha proprio un carattere strutturale. La società americana si basa sulla discriminazione e sullo sfruttamento degli afroamericani, che continuano ad essere relegati ai margini della società e a subire la cruda violenza delle forze dell'ordine, che non si fanno nessuno scrupolo ad ucciderli a sangue freddo. Il movimento Black Lives Matter, che sempre di più in questi mesi parla apertamente di una questione di classe e non soltanto di razza, è divampato nelle strade americane. Le strade di un paese fondato sul razzismo sistemico, il cui presidente non fa che alimentare l'odio e il suprematismo bianco, e in cui l'unica possibilità è proprio quella di scendere in strada e lottare. Continuare a lottare duramente nonostante molti abbiano tentato di appropriarsi della rabbia della comunità nera, in primis tra tutti il Partito Democratico Americano, che ha tentato di sminuire la forza e la potenza di questo movimento, fingendosi suo alleato, quando in realtà è parte integrante del problema, visto che non ha nessun interesse nell'andare a modificare lo status quo, essendo poi il primo a beneficiarne. Io con questo ho concluso, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione, ciao a tutti.
Grazie mille per averci ascoltato, ci risentiamo sempre qui su radiosonar.net alle 21:30 martedì prossimo oppure in podcast. Grazie mille e buona settimana.